Non dimentico Gaza.
La Anshaki, ya Gaza.
A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. In questa puntata conosciamo uno studente di medicina che è arrivato in Italia lo scorso ottobre.
Mi chiamo Abdurrahman Ziad Omar, sono nato a Rafah, nella Triccia di Gaza, il 12 settembre 2004. Vengo dalla Palestina, della città di Rafah.
Da quanto tempo sei qui in Italia?
Sono arrivato con gli altri studenti palestinesi il 1 ottobre scorso dell'anno 2025.
25. Parlavi italiano già prima?
No. Ho iniziato a studiare l'italiano solo da quando sono arrivato qui. Non potevo iniziare prima.
Beh, complimenti, perché...
Grazie mille.
Parli un italiano veramente straordinario. Senti, che cosa studi qui in Italia?
Studio medicina presso l'International Medical School all'Università degli Studi di Milano. Mm-hmm. Avevo iniziato a studiare medicina anche prima, quando ero a Gaza, quindi adesso continuo il mio percorso di studiare medicina qui.
Certo, perché hai scelto proprio medicina?
Veramente studiare medicina non era una cosa che è iniziata ad un punto certo, però è una cosa che è cresciuta dentro di me durante il mio percorso di studio. Ad esempio alla scuola, studiando materie come biologia, chimica e iniziando a capire come funzionano i sistemi dell'organismo umano, era una cosa molto interessante per me. E poi un'altra cosa molto importante che i miei genitori hanno sempre mi hanno sempre incoraggiato a studiare, avere la curiosità di sapere di più, perché credono, e anche io adesso condiviso questa idea con loro, che studiare, il percorso di studio, il sapere non finiscano mai. Perché quando anche una persona raggiunge un livello di sapere, raggiunge un scopo che ha fatto tutto, molto sforzo per raggiungerlo, sa sicuramente che deve continuare perché ha più curiosità di sapere di più.
Certo, non si finisce mai di imparare, come si dice.
Sì, esatto.
Certo.
Inoltre, un'altra cosa anche molto importante, vivendo a Gaza e vedendo tanti pazienti che dovevano aspettare molto tempo, in alcuni casi per mesi, in altri casi anche per anni, era una cosa molto difficile per loro. Perché solo per arrivare in un altro paese per ricevere le cure migliori dovevano aspettare molto tempo. Questa cosa era molto triste anche ha affettato la vita, le vite di tanti pazienti. Una paziente di quelli era la moglie di mio zio, mm-hmm. anche che aveva ad un periodo il cancro, purtroppo doveva aspettare per quasi un anno e mezzo solo per avere la possibilità di uscire da Gaza nell'Egitto per ricevere le cure. Mm-hmm. Questa cosa mi ha motivato sempre per studiare medicina, anche per provare ad aiutare il mio popolo, sia direttamente con quello che studio che attraverso la collaborazione con altri professionisti da altri paesi, da altre regioni. Sì.
Certo. Senti, posso chiederti, durante anche il genocidio tu hai potuto usare le cose che sapevi, la medicina per aiutare le persone? Hai anche un po' lavorato come medico durante questi anni di genocidio?
No, perché veramente ero solo al secondo anno di medicina, non avevo la possibilità di partecipare,
certo.
Sì, esatto, non avevo la possibilità di partecipare in aiutare nell'ospedale, però speravo di avere la possibilità di andare in ospedale perché sarebbe molto utile sia per me che per anche aiutare almeno con quello che avevo studiato oppure con quello che potevo anche impararlo dai medici, dallo staff nell'ospedale.
Certo, certo. Sì. Quando tu sei uscito da Gaza a ottobre, era la prima volta che uscivi da Gaza o eri già uscito da Gaza?
Sì, era la prima volta. Okay. Non potevo uscire prima.
Ti ricordi com'è stato quel momento? Se vuoi parlare.
Sì, sì, sì. Non solo quel momento, anche il momento in cui ho deciso di presentare delle domande all'università all'estero. Era molto difficile perché sapevo già che se riceverò delle accettazioni avrò la possibilità di uscire con l'aiuto dell'università, dei governi all'estero. Sarà un momento in cui devo lasciare la mia famiglia, i miei amici, la nostra città, la mia vita a Gaza, perché è molto difficile lasciare tutte queste cose durante la guerra, durante il genocidio, sapere tutto quello che vivono lì, perché abbiamo vissuto questa parte, abbiamo vissuto la fame, abbiamo vissuto lo sfollamento dalle nostre case e anche non solo dalle nostre case, da un parte all'altro tante volte. Sapere tutto quello, tutte queste cose è che la mia famiglia, i miei amici, i miei vicini potranno avere bisogno di rimanere in questa situazione e solo uscire da Gaza era molto difficile per me. Quindi quando siamo usciti era un momento molto triste, però come mi hanno detto i miei genitori, spero che questa cosa, arrivare qui a Milano per studiare medicina, sarà una cosa molto utile per me e anche per avere la possibilità di aiutare il mio popolo adesso con quello che posso farlo e anche nel futuro.
Mm-hmm. Vorresti in un futuro tornare a Gaza?
Sì, certamente. Spero di tornare lì. Spero anche di avere la possibilità di tornare durante il mio percorso di studio per vedere la mia famiglia, i miei amici e poi tornare per studiare come fanno tanti studenti dai altri paesi. Però noi adesso purtroppo non possiamo andare lì perché non è possibile.
Senti, io oggi ti ho invitato per raccontarci anche un po' il percorso di studi a Gaza, come si studiava a Gaza, come tu hai studiato a Gaza. Mi racconti un po' come funziona, perché qua abbiamo la materna, le elementari, le medie. A Gaza come funziona?
Il sistema scolastico a Gaza è molto simile a quello di tanti altri paesi. Inizia con la scuola materna, poi la scuola primaria, scuola preparatoria e alla fine la scuola superiore con la maturità. Nella scuola primaria studiavamo le materie di base come le lingue araba, inglese, un po' di scienze e matematica e anche alcune materie umanistiche adatte al nostro livello scolastico in quel tempo. E poi nella scuola preparatoria le materie diventano più approfondite, anche si aggiungevano altre materie come fisica, biologia, chimica e anche alcune materie umanistiche come geografia e storia. Poi nella scuola superiore c'è il decimo anno. Mm-hmm. E poi le due anni che sono alla fine della scuola. Mm-hmm. Nel decimo anno studiavamo anche materie miste, alcune scientifiche, alcune umanistiche. Poi un studente deve scegliere il suo indirizzo, sia indirizzo scientifico, l'indirizzo umanistico e anche c'è l'indirizzo professionale. Mi dispiace. Mm-hmm. Per me avevo scelto l'indirizzo scientifico perché sapevo già che sono molto interessato in questo indirizzo e anche perché dovevo scegliere questo indirizzo per avere la possibilità di continuare in medicina all'università.
Certo, chiarissimo. Senti, maschi e femmine studiano insieme o sono classi separate?
Alla scuola primaria sì, mm-hmm. C'erano alcune scuole in cui studiano maschi e femmine insieme, poi si separano in scuole diverse.
Hai un primo ricordo legato alla scuola? Tante persone si ricordano il loro primo giorno di scuola, magari hai un primo ricordo?
Veramente ci sono tanti ricordi perché nel mio percorso scolastico non mi sono solo concentrato sullo studio e sui risultati accademici, nonostante che anche sono stato nei studenti con il rendimento migliore nella classe. Durante il mio percorso alla scuola partecipavo sempre con altri amici nelle attività extracurricolari. Una di queste attività che non posso dimenticare quando eravamo al quinto anno, io con quasi 10 dei miei amici abbiamo organizzato una cerimonia per ringraziare i nostri insegnanti con l'aiuto anche del direttore della scuola. Questa giornata era veramente bellissima.
Cosa succedeva?
Abbiamo preparato delle targhe per darle ai nostri insegnanti. Era una cosa unica perché non succedeva prima dai studenti al quinto anno e anche solo senza dire niente agli insegnanti perché volevamo farla come una cosa, un sorpreso magari.
Certo, sì. Bello, erano contenti.
Sì, era una giornata bellissima per noi e per loro, certamente. Non solo questa attività, perché partecipavo anche a tante altre attività con i miei amici, come i programmi mattutini, le cerimonie dopo un anno.
Ti piaceva studiare? La scuola era un posto dove tu stavi bene?
Sì, esatto. Sì, certo, perché come avevo detto prima, da quando ero piccolo i miei genitori ci hanno cresciuto con questo motivo per studiare e avere la curiosità sempre di imparare e con quello che impariamo provare ad aiutare gli altri, mm-hmm. Sia nello studio, i nostri amici, i nostri colleghi e anche nella vita che vivevamo.
Certo. alle persone che sto incontrando chiedo sempre se c'è un posto di Gaza che adesso non esiste più perché è stato distrutto, che però ti piace ricordare in qualche modo per riportarlo attraverso il tuo racconto come se lo ricostruissimo, sì. Come se c'è un posto così legato alla tua memoria.
Sì, sì, certamente. La casa della mia famiglia, perché come avevo detto prima sono nato e cresciuto a Rafah, ho vissuto tutta la mia vita lì. Solo durante la guerra di 2014 avevamo bisogno di uscire da lì, sfollare dalla nostra casa. Poi dopo la fine della guerra, quando siamo ritornati, sì, era ancora lì, però con l'ultimo genocidio che dicono tra virgolette che è finito, però purtroppo non, no. Avevamo bisogno di sfollare il 7 maggio 2024. Mm-hmm. Questa giornata era molto difficile per noi tutti, perché sapevamo già che c'è una possibilità grande di non poter tornare lì con quello che è già avvenuto in altre regioni a Gaza. Anche durante la tregua a gennaio dell'anno scorso siamo tornati lì, era ancora lì, però era danneggiato molto, ma recentemente hanno pubblicato delle immagini satellitari che mostrano che tutto il nostro quartiere è distrutto purtroppo, come anche non solo il nostro quartiere, tutta la nostra città di Rafah, e nessuno adesso può tornare lì perché l'esercito israeliano è ancora lì e nessuno ha la possibilità di tornare.
Hai perso tante cose insieme,
sì,
alla tua casa.
Esatto, esatto. Questa giornata era molto difficile perché non solo perché sapevamo che non, perché c'è una possibilità di non poter tornare lì, anche di non sapere come possiamo fare, come dobbiamo, cosa dobbiamo prendere con noi, perché abbiamo vissuto tutta la nostra vita lì. Abbiamo vissuto tantissimi momenti con i nostri parenti, i nostri vicini, i nostri amici. C'erano tante cose nella nostra casa che non potevamo prendere con noi quando siamo sfollati. Mm-hmm. Quindi non potevamo prendere tutte le cose, non potevamo anche pensare bene, perché sì.
Certo, era un momento,
sì,
molto,
sì,
difficile,
sì, molto difficile,
anche ragionare era difficile su
sì,
cosa,
sì,
portare.
Tutta la nostra vita era lì.
Certo.
Avere bisogno, essere costretto di uscire lì e da lì non è facile, mm-hmm, perché non sapevamo dove anche andremo.
Tu ti ricordi, sì, che cosa hai preso quando è stato il momento di andare via?
Ho provato a prendere alcuni dei miei regali che ho ricevuto durante il mio percorso scolastico e anche dai miei amici, alcuni dei miei amici con me, però non c'era molto spazio per prendere tutte le cose. Abbiamo perso tante cose che sono molto valutati per noi. Sì,
certo. Senti, se invece io ti dicessi qual è per te l'odore che tu associ a Gaza, a casa tua, a Rafah, c'è un odore di Gaza che ti manca, che è un po' l'odore di casa tua? Un profumo?
Sì, non solo l'odore della nostra casa, ma anche l'odore del mare a Gaza, perché era l'unico posto in cui possiamo, come posso dire, rilassarci un po', andare con i miei amici per avere un tempo bello insieme, perché quando c'erano momenti difficili andavamo lì per, come posso dire,
per cercare un po' di pace.
Sì, per cercare un po' di pace lì insieme. Non so, ho smesso di parlare.
Non deve essere perfetto, voglio,
sì,
dire,
sì.
Comunque è anche una cosa difficile che stiamo facendo, no?
Sì, un po'.
per te ricordare, pensare a Gaza, ricordare alla tua vita di prima, è più una cosa dolorosa o più che ti fa stare bene? Come la vivi?
Magari entrambi, perché una cosa dolorosa ricordare tutto ciò che abbiamo vissuto durante il genocidio e anche durante le guerre precedenti, perché c'erano dei momenti molto difficili, come lasciare la nostra casa, come perdere tante persone, dai miei amici, dai vicini, dalle nostre, dai parenti. E anche nello stesso tempo c'erano dei momenti in cui eravamo felicissimi insieme, avevamo tantissimi momenti bellissimi con la nostra famiglia, con i nostri amici. Ricordare questi momenti è una cosa che mi fa bene, ma nello stesso tempo mi fa mancare avere momenti così con loro, con la mia famiglia.
Riesci a sentire la tua famiglia?
Un po' quando c'è la rete dell'internet, sì.
Che cos'è Gaza per te? Cos'è Gaza anche per noi italiani per quelli che non ci sono stati, che non la conoscono? Oltre, diciamo, al genocidio.
Quello che posso dirlo è prima del genocidio avevamo una vita, non posso dire stabile, con tutte le guerre ripetute, però avevamo una vita bellissima insieme, con le nostre famiglie, con i nostri amici, i nostri colleghi, avevamo la possibilità di studiare nelle nostre scuole che sono stati distrutti purtroppo quasi tutti. Ad esempio io avevo già iniziato a studiare medicina lì, all'Università Islamica di Gaza, e avevo tanti amici e colleghi con cui studiavo e partecipavo a tante attività extracurricolari e anche comitati della nostra facoltà. E quello che voglio rafforzare magari è che c'era la possibilità di riprendere la nostra vita dopo ogni guerra, però quest'ultimo genocidio ha cambiato tutte le cose. Non potevamo più riprendere le nostre vite come erano prima. Adesso quando chiamo i miei amici, quando chiamo la mia famiglia, sempre dicono che proviamo a continuare ad essere vivi ogni giorno. Purtroppo non abbiamo la possibilità di pensare del futuro, perché non c'è la chiarezza, non c'è nessuna garanzia su quello che succederà dopo. È molto difficile essere così senza avere la possibilità di pensare cosa dobbiamo fare, fin quanto momento questa cosa e questa situazione rimarrà così. Non è facile rimanere così, è difficile, e anche la situazione è così. Nessuno può sapere cosa succederà, solo provano a continuare le loro vite, però a qualsiasi momento possono perdere le nostre vite, e le loro famiglie, i loro amici, perdono quelle persone che sono uccise, e rimangono con la tristezza e la mancanza di loro.
Tu hai perso tanti compagni di corso?
Sì, tanti vicini del nostro quartiere e anche alcuni compagni del corso all'università, delle studentesse, anche nel mio classe.
Thank you. Ti piace Milano?
Sì.
Cos'è che ti piace?
Mi piace la gente qui, sono molto consapevoli e anche gentili. L'altra cosa che mi piace è la città, è molto bella. Anche c'è una cosa che non potevamo prima farla quando eravamo a Gaza, ad esempio, avere la possibilità di muoverci da un posto all'altro e anche andare in montagna, andare ad alcuni altri paesi.
Andarvene un po' in giro, insomma, dove vi pare.
Sì, 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 Piazza Duomo, a Como, tante...
Certo.
Sì, sì, sì.
Grazie mille.
Grazie a te, ti ringrazio molto di darci la possibilità di parlare di Gaza e della nostra vita lì.
Non dimentico Gaza.
La Anshaki ya Gaza.
A cura di Elena Mordiglia.